Per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, oggi scopriamo il Partenone di Atene, in Grecia.
Buongiorno amici di Aradio. Oggi parliamo del Partenone. Il Partenone è sicuramente il monumento più importante dell'antica Grecia ed è uno dei più famosi al mondo. Era il più sacro dei monumenti cittadini ed era celebre già nell'antichità come capolavoro assoluto dell'architettura greca. Il Partenone sorge nell'area meridionale dell'Acropoli, nel cuore della città di Atene, in cima ad una collina alta 156 metri e visibile da diversi chilometri di distanza. Il monumento era un tempio dedicato alla dea Atene. Il nome Partenone si riferisce all'epiteto Partos della dea Atena, che indica il suo stato nubile e vergine, nonché al mito della sua creazione per partagonesi dal capo di Zeus. Infatti all'interno del Partenone si trova la colossale statua dell'Atena Partos in piedi, alta circa 12 metri. Per costruirla furono impiegati 44 talenti d'oro, circa 1140 chili, e costò alla città 700 talenti, il prezzo equivalente di una flotta di 230 navi. Quindi praticamente vi faccio ben capire quanto è costato il Partenone con tutto quello che è stato realizzato dentro. Tuttavia ovviamente si ritiene che il Partenone fosse utilizzato principalmente come tesoreria. Diciamo che la progettazione, la costruzione è stata fatta per iniziativa di Pericle, che era il capo politico ateniese nel V secolo a.C. e fu costruito dagli architetti Callicrate, Itto e Meneschile. E quindi a prosecuzione ovviamente di questo progetto era già stato avviato, diciamo, un vero e proprio statuto consecutivo. La costituzione avvenne sotto la stretta supervisione dello scultore Fidia, che era ovviamente uno scultore molto rinomato all'epoca, che inoltre realizzò anche le decorazioni scultoree e la statua di Atena Partenos, che appunto è costata l'ira di Dio, alta 12 metri. L'esempio ovviamente esistente più completo di un edificio d'ordine dorico, quindi il Partenone, a suo tempo fu considerato il migliore edificio in assoluto, era il migliore al mondo. L'edificio, scrisse John Norwich, gode della reputazione di essere il più perfetto tempio dorico mai costruito. Persino nell'antichità i suoi miglioramenti architettonici erano leggendari, specialmente la sottile corrispondenza tra la curvatura dello stilobate e l'assottigliarsi dei muri e le colonne, cioè era veramente grandioso. Lo stilobate, piattaforma sulla quale si reggono le colonne curve leggermente in su per compensare la visione data dalla curvatura dell'occhio, fa apparire le lunghe superfici in piano come concave. L'entailse, il leggero rigonfiamento posto sul fusto a un terzo della sua altezza per dare l'idea della tensione che subiscono le colonne. L'effetto di queste leggere curve è quello di far apparire l'edificio regolare nelle sue forme, più di quanto realmente non lo sia. Altra correzione è la diversa distanza delle colonne per risolvere il problema delle esecuzioni d'angolo, o la diversa forma delle colonne d'angolo per correggere il diverso interconnubio tra i lati del tempio. A differenza dei templi e delle tesorerie, che ovviamente presentavano 6 colonne sulla facciata e 13 sul lato lungo, il Partenone è otto stilo, cioè ha 8 colonne sul lato corto e 17 su quello lungo. Misurate allo stilobate, le dimensioni della base del Partenone sono circa 69,5 metri per 30,9. Il pronao era lungo 29,8 metri e largo 19,2, con colonnati dorici interni posti in due anelli, strutturalmente necessari per sorreggere il tetto. All'esterno le colonne doriche misuravano circa 1,9 metri, diciamo, metri, e il diametro era di circa 1,5 metri. Le colonne d'angolo sono leggermente più grandi del diametro. Lo stilobate ha una curvatura verso l'alto in direzione del proprio centro di 60 mm sulle estremità orientali e occidentali di 110. Alcune delle dimensioni seguono il canone del rettangolo aureo, che esprime la sezione aurea lodata da Pitagora. Quindi, per darvi l'idea, All'interno di questo pordenone sono state utilizzate tutte le tecniche auree che effettivamente rendono perfette quelle che sono le dimensioni all'occhio umano, rese visibili all'occhio umano. Ecco perché nel momento in cui lo si ammira ci si rende conto della perfezione. C'è un fregio dorico esterno, è un dettaglio delle metopi occidentali, illustra le condizioni attuali del tempio dopo 2500 anni di guerra. Le 92 metope doriche realizzate da Finidia, appunto, lo scultore, furono scolpite come altorilievi. Le metope concordano con i registri degli edifici e sono datate degli anni 446 e 440 a.C. Le metope del lato est del Partenone, sopra l'entrata principale, raffigurano la gintomachia. Sul lato ovest, la metope postrano la strepitosa battaglia degli Ateniesi contro gli Amazzoni. Quindi, lungo tutto il Partenone viene raffigurata quella che è stato lo scenario di guerra, no? Stilisticamente la metope sopravvissute presentavano tracce di stile severo nell'anatomia della testa, nelle limitazioni dei movimenti del corpo, delle curve e non ai muscoli nella presenza, diciamo, di chi viene pronunciato nelle immagini. Ci sono altri fregi sparsi lungo tutto il Partenone, però diciamo che l'intero fregio è stato concepito per essere letto, quindi dall'inizio alla fine, a partire dall'angolo sud-ovest, dove ovviamente lo spettatore, a partire da questo angolo, poteva scegliere se dirigersi verso nord oppure dirigersi direttamente verso est. Dall'angolo sud-ovest del fregio prendono via via dunque le due processioni che girano attorno a tutta la cella. Diciamo che la funzione dell'edificio strutturalmente è quella di un edificio unico nel panorama architettonico classico che precedentemente conteneva la famosa statua. Ovviamente i sacrifici greci si svolgevano sempre su un altare invalidabile a cielo aperto. Il Partenone non corrisponde ad alcune delle definizioni di tempio, non è stato infatti scoperto nessun resto di altare. Perciò alcuni studiosi hanno sostenuto che il Partenone venisse utilizzato esclusivamente come tesoreria. Questa opinione, formatasi prima del XIX secolo, al rafforzarsi negli ultimi anni, diciamo, è stata sempre più forte. È stato oggetto di numerosi interventi negli anni 90-92, anche nel 2001-2004. Fu interessato soprattutto da lavori di restauro atto a perfezionare la conservazione e diciamo, il suo benestare. Tra il 2011 e il 2015 i lavori hanno interessato anche la facciata ovest e ulteriori lavori sono stati realizzati tra il 2017 e il 2020 e dovrebbero comunque essere stati già tutti terminati e questi hanno riguardato il tetto e i vari ripristini che sono lì all'interno. Vi invito ovviamente come sempre ad andare a spulciare un po' quelle che sono le foto che si possono trovare nella bibliografia di internet. Grazie.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.